Rimaniamo nel tempo della fine? Studiamo una profezia del tempo della fine sull'ottavo re di Apocalisse 17. Questo è interessante, infatti è una spiegazione che pochi conoscono nelle chiese. Di solito queste scritture rimangono un mistero e non sanno ma chi è questo
Sull'ottavo non lo conosce nessuno?
Sì, quello.
L'ottavo in tutte le chiese che sono stato non ho mai sentito
sì,
questo.
Perché è come una... Like a riddle.
È un riddle che...
I don't know how you say riddle.
Riddle. Enigma, un puzzle.
Yeah, like an enigma che dice che era, non c'è più, poi verrà di nuovo e non si capisce niente.
Amen. C'è stato tempo fa, pregavo su questo capitolo, e il Signore mi ha dato questa rivelazione che era l'ottavo, perché Apocalisse 17 parla delle sette teste del dragone, sette imperi, ma l'ottavo chi è?
Mm-hmm.
E pregavo, poi alla fine il Signore ha avuto misericordia e mi ha dato questa rivelazione.
Spieghiamola oggi.
E la voglio spiegare oggi. Chi è l'ottavo dell'Apocalisse 17? Allora, attacchiamo.
Sì, andiamo.
Signore, aiutaci e dacci la tua saggezza, Signore.
Amen.
Gloria a te, Signore.
Grazie,
abbiamo bisogno
Gesù.
Di te, Gesù. Senza di te siamo zero.
Amen. Alleluia. Grazie, Gesù. Angela. Apriamo la Bibbia ad Apocalisse 17.
Gloria a Dio.
Dove inizio?
Vuoi cominciare dal verso 3, così...
Apocalisse 17, 3. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva sette teste e dieci corna.
Caspita, oh.
Apocalisse 17, 3.
Quindi una donna seduta su una bestia piena di bestemmie, quindi non è esattamente la situazione di pecorelle qua. 4.
Verso 4. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero, Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra.
Va bene. Per crociare una lunga storia, così che tutti possano capire di cosa parliamo, mi dirigo specialmente ai fratelli nuovi che non hanno fatto il corso biblico e non sanno queste cose. Allora, la bestia sarebbe il dragone a sette teste, sarebbe il diavolo, lo stesso come vediamo in Apocalisse 11, 12, 13 e 17. E quindi quello è il diavolo. C'è sette teste perché sono i sette imperi mondiali, no? Attraverso i quali il diavolo ha regnato, non imperi regionali come l'austro-ungarico, l'impero britannico, l'impero sovietico, ma imperi mondiali. E quindi sono le sette teste. Queste sono state solamente sei finora, e possiamo contare Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Roma, sei imperi. Va bene, e poi c'è la settima che è l'Anticristo, che deve arrivare e non è ancora arrivata, che sarà formata da 10 nazioni, appunto 10 corna. Quindi una bestia, un dragone, il diavolo, sette teste, sette imperi mondiali, a partire dall'Egitto fino a Roma, 6, poi arriverà la settima, non è ancora arrivata, e 10 corna perché Apocalisse 13, perché Daniele 7 mostra che sulla quarta bestia di Daniele 7, che è Roma, sorgeranno 10 corna che si uniranno. Va bene, e poi ci sarà un undicesimo corno, che appunto Magog, Russia, prenderà potere su di loro. Ecco, quindi la bestia...
Questo è Daniele 7?
Questo è Daniele 7, sì. Qualunque studioso biblico un po' in gamba vi dirà che questa bestia, che è la quarta in Daniele 7, è Roma. Ora, quindi sopra Roma ci sono 10 corna. La profezia di Daniele 7 dice su questa bestia ci sono 10 corna. Quindi questo ci dice che dall'area geografica dove è stata Roma, dove Roma è stata più potente, quindi Sud Europa, ci saranno 10 nazioni che si uniranno e daranno potere alla bestia, quindi l'undicesimo corno, che è l'Anticristo, no? E questo è Apocalisse 17, lo studieremo adesso, si daranno potere. Quindi vi ho dato un po' un'idea velocissima, generale, così sapete dove stiamo andando. Avanti, Angela.
Apocalisse 17, 6. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. L'angelo mi disse, perché ti meravigli? io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le sette teste e le dieci corna che la porta.
Ecco, adesso entreremo più, un po' più nei dettagli per spiegare tutti i dettagli qua, quelli che potremo, che il nostro tempo è anche limitato. Quindi cerchiamo di mettere a parte, per poter capire queste rivelazioni, poter capire queste interpretazioni, queste profezie, ora dovrete adesso subito di corso immediatamente, cosa dovete fare? Mettere da parte tutte le nostre opinioni religiose che possono averci inculcato e cerchiamo di capire quello che Dio vuole dire, quello che Dio vuole dirci, verso 8.
La bestia che hai vista era e non è.
Era non è.
Deve salire dall'abisso e andare in perdizione.
Ok, allora qui già, quindi entriamo.
Già l'enigma è iniziato.
Entriamo
qui.
Nell'enigma. Allora, la bestia che hai visto era, non è, deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Buonanotte, 2000 anni non hanno potuto capire. Non hanno potuto capire perché adesso la maggioranza delle chiese capiscono quasi tutto qua.
Ah.
Perché, come ha detto l'angelo a Daniele, ha detto, sigilla la profezia, Daniele capitolo, cos'è? Capitolo 12, gli ha detto, sigilla la profezia fino al tempo della fine. Ecco, quindi il tempo della fine, adesso queste profezie sono aperte, infatti sono chiarissime. Se voi avete lo Spirito Santo, se siete credenti, capirete tutto, perché avete lo Spirito Santo. Va bene, se non siete battezzati nello Spirito Santo, almeno lo Spirito Santo della salvezza. Chi non nasce di Spirito non può entrare nel Regno di Dio. Per nascere di nuovo deve avere lo Spirito Santo. Ora, se fate proprio mente, non mente locale, ma mente biblica, okay, capirete tutto. Però dovete dimenticarvi che siete pentecostali, cattolici e testimoni di Geova. Dimenticare quello che vi hanno insegnato e concentrarsi, non tanto quello che dico io, non conta niente, quello che dicono le scritture. Va bene, se è una cosa che siamo fanatici in nostra chiesa, anzi siamo fanatici di?
Le scritture.
Le scritture. Allora forza ragazzi, puntare i binocoli.
Verso 8. La bestia che hai vista era? Cosa vuol dire era?
La bestia era perché l'anticristo e naturalmente gli altri precedenti imperi prima dell'anticristo, che l'anticristo sarà il prossimo impero, ha guidato il mondo attraverso qui siamo 2000 anni fa, attraverso i 5 imperi che erano passati e uno era.
L'anticristo ha guidato gli imperi?
Il diavolo attraverso ha avuto 6 anticristi che hanno guidato 6 imperi. Allora, la bestia era, quindi gli anticristi attraverso i quali Satana ha guidato questi imperi, era. Non c'è più perché l'Egitto, la Siria, Medio Persia sono passati. Era, ovvio non c'è. E non è. Perché? Perché questa profezia qua, quando è stata data 2000 anni fa, 2000 anni fa lo Spirito Santo sta dicendo, non è adesso, perché? Perché 5 sono già passati. Comunque lo spiegherò meglio mentre vado più avanti. Allora, essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Dice così, no? Verso 8.
Sì, sì.
Cosa significa questo? Significa che il diavolo, dopo essersi manifestato 7 volte con 7 imperi, dopo lui andrà in perdizione, fino adesso non ci è andato. Ci siamo?
Sì.
Legge, gli abitanti della terra, man mano che andiamo avanti spiegheremo meglio, non cercate di capire tutto.
Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia perché era e non è, e verrà di nuovo.
Quindi qui sta dicendo il profeta che qui siamo, cercate di capire cronologicamente dove siamo. Siamo 2000 anni fa, sull'isola di Patmos. Il profeta Giovanni sta ricevendo la profezia dell'Apocalisse. E dice, ripeti un po' cosa hai detto qua.
Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia perché era e non è, e verrà di nuovo.
Capito? La bestia che era e non è più. Perché? Perché che cinque imperi sono passati. Leggi il verso 9.
Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Amen. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re.
Allora, la donna è Babilonia, la prostituta, è uno spirito di materialismo descritto in dettaglio Apocalisse 17 e 18. Allora, io interpreto questa l'America, non sono il solo, ci sono altri studiosi biblici che la interpretano l'America e Babilonia, ma l'America è stata iniziata 250 anni fa. Mm-hmm. E come fa a essere 2000 anni fa? Perché lo spirito di Babilonia, rappresentato da una donna qua, ubriaca del sangue dei santi, eccetera, è lo spirito di materialismo, che è chiamata Baal nel Vecchio Testamento, Mammona nei Vangeli, Babilonia nell'Apocalisse, materialismo oggi. È sempre lo stesso spirito di Babilonia. Ovunque c'è denaro, interesse, violenza, guerre, inganni a fin di soldi, quella è Babilonia. È uno spirito che si è spostato nelle ere. Adesso in una religione, adesso in una chiesa, adesso in un impero, adesso in una nazione, cominciato in Egitto, e poi a Siria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, è arrivata fino ad oggi, adesso sono le multinazionali, il sistema bancario mondiale, e poco tempo fa era centrato a Londra, impero britannico, prima era la Francia, eccetera, prima la Spagna, poi prima l'impero, Sacro Romano Impero. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale si è spostato in America. È uno spirito, non è una donna fisica. Quindi quando dice Babilonia, dice uno, l'America, perché è lì adesso, due, la Babilonia di tutte le ere. Quindi questa donna, questo spirito babilonico, Babilonia significa confusione. Questo spirito di confusione finanziaria mondiale adesso è in America. Non c'è una nazione più in confusione dell'America. Da quando hanno abbandonato Dio, l'America è una confusione totale. Se tu segui le notizie americane come le seguo io, sai che si odiano, è incredibile, bianchi, neri, democratici, repubblicani, va bene, confusione. Questa confusione straboccherà sul mondo e ci sarà una grande, grande confusione, ci sarà carestia, ci saranno guerre, verrà l'anticristo, eccetera, eccetera.
E questa donna, quindi questo spirito, è seduto sopra tutti gli imperi di tutta la storia?
Sì. Progressivamente, cronologicamente, la donna si è seduta su ogni impero, Egitto, Assiria e così via.
Cioè controllando ogni impero con il set di potere, di soldi.
Controllando il mondo attraverso la nazione che controlla il mondo.
Sì.
Quindi era Roma era ieri, poi il Sacro Romano Impero, poi la Spagna, Francia, l'Impero Ottomano, la Cina nell'Asia e poi i sovietici Europa orientale. Oggi il potere mondiale è a New York, in America. Ci siamo?
Sì.
È uno spirito,
sì.
Non è una donna, è uno spirito satanico, demoniaco. Allora, qui, dove sei arrivata?
Verso 9, ho letto già.
Ecco. Allora, rileggi.
Qui occorre una mente che abbia intelligenza.
Ecco, i fratelli intelligenti è il vostro momento.
Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re.
Continua a leggere.
Cinque sono caduti. Uno è, l'altro non è ancora venuto. E quando sarà venuto, dovrà durare poco.
Ecco, capite? Tutto in puzzle. Questo qui nessuno lo capiva fino a pochi anni fa, fino al tempo della fine.
Cioè solo dopo che sono compiute queste profezie, finalmente le abbiamo capite.
Sì. Se sette teste più un ottavo, chi è l'ottavo? Allora qui dice, qui serve intelligenza, dice. Le sette teste, cioè i sette imperi mondiali, sono anche sette monti sulle quali la donna siede, sono anche sette re. Qui casca l'asino, molti interpretano, questa è Roma, perché Roma c'è sette colli, e infatti c'è sette colli, però non solo, dice, sono anche sette re. E Roma infatti ha avuto sette re, infatti c'è una piazza a Roma che si chiama Piazza Re di Roma, e sono stato a Roma qualche anno a evangelizzare e vedevo questa piazza, però perché dicono infatti, specialmente i fratelli protestanti, specialmente gli avventisti o i testimoni di Geova, Quella è la Chiesa cattolica, vedi lì? Sono sette monti, a parte che la Chiesa cattolica, il San Pietro, è un monte, non è sette monti, è uno. Comunque supponiamo che siano sette. Se segui questa interpretazione, tu puoi buttare via l'Apocalisse, anche la Bibbia, la profezia non capisce più niente. Interpretazione errata, perché? Perché qua dice le sette teste sono sette monti dove la donna siede, e sono anche sette re, e poi dice cinque sono caduti, uno è e l'altro non è venuto, quando viene dovrà durare poco tempo. Allora i sette re innanzitutto, se tu studi la storia, ok, i sette re di Roma sono vissuti prima del 500 avanti Cristo, sono finiti al 500 avanti Cristo circa, e poi era democrazia, senato, imperatori.
E quindi quando la profezia è stata data, tutti i re sono già finiti, passati?
Quando la profezia fu data nel 90 dopo Cristo, da Giovanni, i re erano già passati da sei secoli. Non c'erano più. Quindi già questo fa acqua da tutte le parti.
Non va a dire quindi, cinque sono caduti, l'altro è
sì,
non è
no,
venuto.
No, cominciamo con i re. Non sono i sette re.
No.
Ok, sette monti. Possono essere sette monti, si può riferire ai sette monti di Roma? Studiamolo. Allora, verso 10 dice, cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto, e quando viene durerà poco. Allora, immaginiamo qui cinque colline romane cadute. E come mai? Non è successo. Uno è, e quindi è rimasta una collina sola. Cinque giù, uno su. Quindi no, stiamo seguendo la falsa riga qua di questa storia. E ci sono chiese che ci credono.
E che uno deve venire.
Capito? E un'altra collina, un altro monte... non è arrivato.
Come
arriverà a sto monte? Col paracadute? Com'è che arriva a sto set? Quindi queste interpretazioni, queste sono profeti, insegnanti che insegnano in apparenza. Sette monti, vabbè, uno non è ancora arrivato, fai conto che è arrivato, cinque caduti, fai conto che sono caduti nello spirito. Se tu insegni la Bibbia così, ti può insegnare quello che ti pare. Guarda, invece la vera interpretazione è qua, è che le sette monti sono le sette teste del dragone, sono anche sette re. Perché? Perché sono sette imperi mondiali, le sette teste sono sette imperi mondiali che il diavolo ha dominato, dominerà il mondo. Sono anche sette monti, va bene, quindi cosa vuol dire? La montagna è simbolo di potenza. E sono anche sette re, sono i sette imperi mondiali, Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, sei. E settimo non è ancora venuto, quando arriverà durerà poco, perché quello infatti non è ancora venuto, quello è il settimo regno dell'anticristo, poi arriveremo all'8.
Volevo io dire,
sì,
se puoi ripetere,
fammi finire io.
Ripeti di nuovo, perché sei andato così veloce con i cinque imperi che sono già passati, per i fratelli nuovi.
Ecco, dicevo che le sette teste sono sette imperi, ok, sono anche sette monti e sette re. Re non lo sono, quindi re non possono essere i re di Roma perché sono finite il 500 avanti Cristo, non c'è. Sette monti non può essere perché come fanno? Cinque ne sono mai caduti, un singolo monte da solo non c'è mai stato, e io dubito che ce ne sarà il settimo che arriva, da dove arriva questo settimo? Chi lo trasporta lì una montagna, un monte a Roma? Quindi questa dottrina, dicevo, ci siamo fino a qui?
Sì.
Che altro non capisci?
Di ripetere i nomi dei imperi già passati.
Sì, l'ho già ripetuto diverse volte. Sono le sette teste, sono sette imperi che sono passati. Egitto, Assiria, Babilonia, 3, Medo Persia, 4, Grecia, 5 e Roma, 6. Uno è, appunto, 5 sono passati da Egitto fino a Grecia, 5 passati. Uno è, qual era 2000 anni fa? Roma, quindi uno è, e l'altro non è venuto, perché in Apocalisse 13,5 dice che fu dato all'anticristo potere di governare il mondo per
42 mesi.
42 mesi, quindi dice appunto quando verrà dovrà durare poco.
Grazie a Dio.
Grazie a Dio, quei tempi, i giorni sono stati accorciati, ha detto Gesù, Matteo 24, accorciati a 42 mesi. Allora, Dora, vieni un po' se... Va bene, eh.
Quindi quando Giovanni ha scritto questo capitolo, uno era l'impero romano e l'altro non è ancora venuto, neanche oggi, neanche nei nostri tempi ancora non è venuto.
Sì, era nell'impero romano, nell'isola di Patmos.
Sì.
Ecco, quindi fino a qui è tutto chiaro?
Sì, sì.
Possiamo procedere verso l'ottavo?
Sì.
Quando dice l'altro non è ancora venuto, va bene, sta parlando del settimo impero che sarà sostenuto dalle... leggimi Apocalisse 17, 12 e 13. Sta parlando del settimo impero che sarà sostenuto dalle 10 nazioni di Daniele 7, che sono anche corna, nazioni, così, sostenuto quando queste 10 nazioni che sorgono dalla testa del quarto impero, Roma, quindi sono 10 nazioni romane che riprendono vigore dopo 2000 anni e si uniscono e danno potere all'undicesimo corno, l'undicesima nazione, che Ezechiele 38 si chiama Magog, che oggi si chiama Russia, ma che in parabola nella Bibbia la chiamano Magog, e queste 10 nazioni daranno potere alla bestia, che la bestia chi è? Apocalisse 13, la bestia è l'anticristo. Leggiamo.
Apocalisse 17, 12 e 13. Le 10 corna che hai viste sono 10 re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per una ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, 12 e 13.
Ecco, fino a qui ci siamo. Allora, Apocalisse 17, che è il capitolo che stiamo studiando oggi, queste 10 corna nazioni daranno potere alla bestia, la bestia, Apocalisse 13 è l'anticristo. Dando potere alla bestia, questa è una profezia incrociata con Daniele 7, dove dice che sorsero 10 corna, questa quarta bestia a Roma, e poi ne sorse un altro undicesimo corno più potente degli altri. Mm-hmm. Va bene, infatti queste 10, giungerà il tempo che la Russia si staccherà dall'America, l'Europa si staccherà dall'America, va bene, e farà dei patti con la Russia, e leggeranno una guida, e leggeranno la guida della Russia, di Magog, che è l'anticristo, e daranno potere a questa bestia, abbiamo letto adesso, Apocalisse 17, 12 a 13, che dice le 10 corna daranno potere alla bestia.
Sì. E quello che hai citato prima è Daniele 7, 24.
Leggilo.
Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re, che sarà diverso dai precedenti, e abbatterà 3 re. E questo parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo, e così via.
Riferimento?
25. Daniele 7, 24 e 25.
Capito, quindi, dicevo, la quarta bestia è un impero che sorgerà, diceva Daniele. Ora, questa storia è passata, tutti lo sanno, tutti gli studiosi seri sanno che è Roma. Su questo non è in discussione, questo tutti lo sanno.
È la quarta bestia in Daniele 7, però è il sesto impero nella cronologia dei sette imperi.
Sì, sì, perché Daniele 7 ti presenta cinque imperi, da Babilonia, Medio-Persia, la Grecia... Roma e poi le 10 corna rappresentano il quinto impero, quello dell'anticristo, perché questa era tutta cosa futuro. Qui Daniele sta profetizzando il futuro.
Perché era in Babilonia lui.
Perché era in Babilonia, sì. Sta profetizzando il futuro. Da quel momento okay. la prima bestia era Babilonia. Però la profezia non parla dei due imperi passati, perché quella è storia passata e c'è poco da profetizzare, puoi studiare storia passata remota. Appunto, Egitto e Assiria erano già passati ai tempi 550 avanti Cristo, Daniele in Babilonia, Egitto e Assiria erano già passati, quindi storia passata. Però se aggiungi i due ai cinque profetizzati, c'hai di sì. Nuovo le sette teste del dragone.
Sì, 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 ci sono tante cose da considerare, quindi è bene prendere appunti su queste cose.
Sì, ora molti dicono, ma il mondo ha avuto più di sette imperi, l'impero dei Maya, l'impero sovietico, l'impero, sì, 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 ma non sono mai stati imperi mondiali. La profezia considera solo gli imperi che controllano tutto il mondo conosciuto, dal punto di vista di Israele. Ci siamo? Fino a qui?
E da 2000 anni fino ad oggi nessun impero ha controllato tutto il mondo?
Nessuno. Ottomani ha controllato gli ottomani, ha controllato mezzo Europa orientale, ancora controllano la zona di Istanbul. Sì, d'accordo, l'America controlla, diciamo, finanziariamente gran parte del mondo, non controlla il mondo, lo dimostra che sta facendo la guerra con la Russia e... Far poco ne farà uno con la Cina, arriverà di sicuro. L'America, non ha, l'America è un po' una ripetizione dell'impero britannico, solo che quella era un po' meglio perché permettevano ai missionari di andare nelle nazioni colonizzate. E quindi c'era l'esercito che opprimeva, d'accordo, però era un esercito che aveva anche un po' di cristianesimo, poco. L'America non c'era niente del tutto. L'America, Babilonia, la prostituta è diventata. Allora, fino a qui ci siamo?
Sì.
Allora, dove siamo arrivati? A Daniele?
Verso 10.
Apocalisse?
Apocalisse 17.
10. Abbiamo letto il 10, no?
Sì.
Va bene. Vuoi andare all'11?
E la bestia che era e non è, è anche essa un ottavo re, e viene dai sette e se ne va in perdizione.
Ok. Allora, lo studio di oggi, studio profetico di oggi, è chi è questo ottavo? Mm-hmm. Allora, questa è una cosa che è importante capire, perché se la profezia lo ha messo, allora, all'inizio, la bestia che era, qual è? Cinque imperi passati, poi c'era quello, c'era Roma, mm-hmm. Ok, poi l'anticristo che arriverà, perché deve andare all'ottavo. Siamo arrivati al settimo, alla settima. Sì. Qui siamo sulla settima testa, stiamo studiando l'ottavo.
Sì, sappiamo che sono sette.
Ecco, quindi.
Sette teste.
La bestia che era, sette teste, tutti anticristo, non è, va bene, ci sono passati, no? Attualmente sono passati in sei, passeranno in sette. Quindi tutte le sette teste, sette imperi, compreso l'ultimo dell'anticristo, sono tutte quante andate distrutte a questo livello cronologico. Va bene, okay. Quindi Apocalisse 19:20, vediamo, vuoi leggere 19:20 che li mostro la fine dell'anticristo lì. Qui siamo a livello che l'anticristo viene distrutto, il suo regno distrutto, siamo alla fine di Armageddon che comincia Apocalisse 19:11. Finisce al verso 21. Leggimi 20, è la fine dell'anticristo, del settimo impero.
Apocalisse 19:20. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
Quindi qui è la fine delle sette teste dei sette imperi?
Questa è la fine dei sette imperi, rimane solo la bestia senza cresta, con la cresta tagliata. Cioè praticamente, vabbè, questa è una cosa simbolica, che il diavolo, quando l'anticristo e il falso profeta in queste scritture che hai letto, Apocalisse 19:20, vengono buttati nel lago di fuoco, il diavolo va nel prossimo capitolo, Apocalisse 20, continua a vivere il diavolo, lo imprigionano, vuoi leggere Apocalisse 20 verso 1, 2 e 3?
Apocalisse 20, da 1 a 3. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Apocalisse 20, 1 a 3.
Ok.
Quando succede questo?
Questo succede esattamente alla fine di, diciamo contemporaneamente, quando l'anticristo, dopo Armageddon, viene gettato nel lago di fuoco, simultaneamente il diavolo viene imprigionato e comincia il millennio.
Ok, quindi saranno 1000 anni senza diavolo, senza anticristo.
Sì, veramente senza diavoli, ragazzi. Solo capre e pecore. Però il mondo andrà di bene in meglio, perché non di male in peggio come adesso. Fino alla fine, quando il diavolo, verso 7, viene liberato, dopo 1000 anni. Leggilo.
Apocalisse 20, verso 7. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Capito?
Sì, leggi pure, così ci facciamo un'infarinata generale e va a ingannare il mondo. Allora, dopo 1000 anni il diavolo viene liberato. Quindi le religioni fanno un sacco di storia, i millennialisti, i premillennialisti, i post-millennialisti, io non ho mai capito bene queste teologie.
È una confusione.
Ma le scritture sono così chiare, cosa sta lì? Tu sì, sei sì, premillennialista sì. O post-millennialista? Io non sono, non è che non mi ci sono mai messo, perché io la mia teologia l'ho imparata evangelizzando nelle strade,
cioè, che dice
imparata
che...
da piccoli missionari qua e là, e dalla Bibbia e dallo Spirito Santo.
Amen. C'è chi dice che siamo già nel millennio. Non vedono il diavolo da nessuna parte.
Eh sì, perché supposto con lo studio biblico che abbiamo fatto, 2300 giorni che Daniele 8, che sono finite nel 1700 eroti, quando il generale Vernier di Napoleone è andato ad arrestare il Papa, quindi lì, diciamo, per loro è finito, eccetera. Cioè, quindi per loro siamo già nel millennio. Dove eravamo?
Ho letto Apocalisse 20, verso 7.
Ecco, allora, continuo di lì. Dopo mille anni, cerchiamo di capire bene questo, sono passati mille anni, il diavolo viene...
Verso 8.
Aspetta, tu te devi dire liberato.
Ok.
Sono passati, tu mi devi, devi coadiuvare qua. Allora, dopo mille anni il diavolo viene...
Sciolto.
Sciolto. E cosa fa sto disgraziato?
Verso 8. E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra.
Capito? Questo non può fare nient'altro che sedurre, imbrogliare. Appena è libera che dice mi pento. Figurati, va in giro subito a ingannare il mondo di corsa. Uè, il lago di fuoco lo aspetta, avanti.
Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia della del mare. Apocalisse 20, 7 e 8.
Fermo lì. Allora, cos'è sto Gog e Magog? Perché non mi chiedi, scusa?
E cos'è questo Gog e Magog?
Grazie, buona domanda, un'ottima domanda. Allora, Magog, Gog, dov'è Gog adesso?
È nel stagno di fuoco.
Stagno di fuoco, allora?
Cosa sta facendo fuori?
Cosa fa qui dopo un millennio Gog?
Sì.
E secondo come capisco la Bibbia, lì muore Gog. Gog non è lì a gridare, a bestemmiare, no.
Gog, cioè l'anticristo.
Gog è l'anticristo, è morto. Il falso profeta, morti, solo le carcasse galleggiano sulla lava. E allora, cos'è questa storia che dopo il millennio c'è ancora Gog e Magog? Perché Gog e Magog rappresentano cosa? L'anticristo e la Russia, no? Quando l'anticristo, la testa numero 7, prende potere, cosa dice Apocalisse 13? La ferita della testa, che è la numero 6, viene guarita, no? E quando è che si è stata, quando è che è stata ferita? Ha ricevuto la ferita con la spada, dice Apocalisse 13, no? E quale spada? La spada, cosa dice la Bibbia? La spada è la parola di Dio. E allora, quando i cristiani hanno, diciamo, hanno vinto l'impero romano, com'è che l'hanno vinto? Con quale spada? La spada?
Cristianesimo.
Della parola. Con la spada della parola hanno ferito a morte, ed è morto l'impero romano degli imperatori. Mm-hmm. Poi è diventato... il Sacro Romano Impero, cosiddetto.
Perché hanno convertito il mondo?
Che è stato un disastro comunque. Comunque, magari l'avessero convertito. È che da quando conquistarono Roma in poi hanno fatto solo una caduta in discesa, stanno ancora cadendo le chiese e il cristianesimo. Adesso fanno entrare perversioni sessuali nelle chiese, le pacciamame di tutti i colori. E allora... da quando l'impero romano è andato cadendo e cadendo, come rileggi di nuovo quella scrittura che hai letto?
Verso 8. Mm. E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog. Magog.
Allora, com'è che ha conquistato il mondo l'anticristo? Facendo risuscitare politicamente l'impero romano. Capito? La ferita della spada sull'impero romano, che lo ha vinto, è diventato sacro impero romano, il romano impero basato sugli imperatori è morto con la spada della parola. Ora, al tempo della fine, Apocalisse 13, la ferita della spada viene guarita, dice Apocalisse 13. E quindi risuscita, virgolette, l'impero romano. E risuscita, si uniscono i 10 dell'impero romano, le 10 nazioni che danno potere all'undicesimo, a Gog e Magog, si uniscono e fanno il settimo impero romano. Non sarà più per impero romano, sarà Gog e Magog. Cos'è Magog? Russia. La Russia, cos'è la cosa più caratteristica della Russia, anche illustrata bene dal colore del dragone di Apocalisse 12 rosso e il colore del dragone Apocalisse 17 che è rosso, rosso scuro.
Scarlato.
Sì, scarlato.
È il comunismo.
È comunismo. Quindi quando dici Gog e Magog dopo il millennio...
Però questo è prima del millennio.
Prima del
tutto
millennio.
Tutto questo che hai detto con la spada ferita è tutto prima del
prima
millennio.
Del millennio, sì. Prima del millennio, settima testa dell'anticristo, viene formata con la risurrezione politica dell'impero romano. E l'ottavo impero del diavolo dopo il millennio viene nel nome di Gog e Magog. Non è più la ferita della spada che viene guarita, ma è Gog e Magog che viene guarito. Quindi cosa vuol dire questo? Che come ingannerà il diavolo? Hai letto che lui inganna il mondo?
Sì.
Hai letto, rileggi.
Verso 8. E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra.
Gog e Magog.
Gog e Magog.
Ecco, com'è che le seduce, imbroglia, inganna? Attraverso Gog e Magog. Cos'è Gog e Magog? È uno spirito anticristo, l'anticristo adesso è morto, è uno spirito anticristo che proviene dal diavolo, va bene, che si manifesta attraverso Magog, cioè socialismo, comunismo, marxismo, leninismo, stalinismo, tutta questa robaccia qua. Quindi praticamente in una parola, socialismo e comunismo, attraverso le bugie del marxismo seduce il mondo di nuovo, così come il settimo impero dell'anticristo seduce il mondo riunendo le dieci nazioni che danno potere all'undicesimo, alla bestia. Così dopo il millennio lui va ancora con le bugie molto accattivanti, socialiste, comuniste, noi tutti uguali, non vogliamo Dio, noi siamo Dio. E allora si ribellano, va bene? Leggi, read verse 9, but not about the fire, they surround the city.
Verso 9. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta.
Perfetto. Quindi cosa fa? Li inganna con il socialismo, comunismo di Magog, va bene, il marxismo. Circondano la città dei santi, la città di Letta. Dimmi.
Sì, allora quando parliamo di Gog e Magog dopo il millennio, non si tratta di nuovo della Russia che si ribella o un leader della Russia, ma si tratta dell'ideologia di Magog, come tu dicevi, il socialismo-comunismo, che sì, cercano di nuovo di promuovere questa ideologia.
Sì, è l'ideologia, no, la Russia non c'è più. Non c'è più la Russia, la potenza,
okay,
perché nel millennio noi il corpo di Cristo che regna nel millennio, Cristo regna attraverso di noi, non permetteremo più la Russia, l'America, l'Europa, Bruxelles, eccetera. No, ci sarà un mondo di pace, eccetera. Quindi non è più la Russia, non
sì,
c'è più un Putin, okay, eccetera.
Sì.
C'è, però cosa succede? Così come per formare il settimo impero mondiale l'anticristo userà l'ideologia di Roma, infatti le nazioni europee hanno cominciato a riunirsi a Roma. La comunità europea è stata fondata a Roma, perché Roma è Roma, c'è ancora, stiamo ancora vivendo negli ultimi giorni dell'impero romano. Roma conta, anche se i politici non contano proprio niente, meno di niente, però conta il Papa. Il Sacro Romano Impero è stata la continuazione di Roma e il Papa conta, tutti devono andare a Roma a inchinarsi davanti al Papa e magari anche baciargli le mani. Che se la sente. È andato Obama, è andato Putin, è andato Trump, che il Papa ha più o meno scomunicato Trump, è dovuto andare lì a inchinarsi. La Kirchner, la presidenta argentina, che con l'arcivescovo Bergoglio erano cani e gatti e si odiavano al massimo, è dovuto, a denti stretti, andare a Roma col velo nero in testa a sorridergli. Perché queste sono nazioni che hanno cattolici nelle loro nazioni, cattolici che i cui voti a questi politici interessano, compreso persino Putin, è dovuto andare dal Papa. Quindi, perché il papato ha sempre voluto, diciamo, mettere su un imperatore, un re, un dominatore e abbassarne un altro. C'erano re che sono cascati e che il Papa li ha scomunicati. Quindi se il Papa parla contro un leader, quello avrà problemi, perché i cattolici di quella nazione voteranno l'opposizione. E quindi a Roma, tutti a Roma a fare la fila, col cappello in mano, capisci?
Sì.
Quindi Roma c'è ancora, attraverso il Sacro Romano Impero.
Mm-hmm.
Va bene. Quindi l'anticristo, infatti, avrà un collega, chi è?
Il falso profeta?
Falso profeta, che secondo me, appunto, sarà qualcuno della Pachamama. Quindi l'anticristo, anche lui deve scendere ai patti con il Sacro Romano Impero, però avrà già piazzato uno che sarà più posseduto di lui, quindi tra tutti e due, tra posseduti, si intenderanno bene. E infatti tutti e due, Apocalisse 19:20, sono cacciate nel lago di fuoco. Sì. Domande?
Sì, volevo capire bene. Allora, l'ottavo re lo troviamo dopo il millennio, in Apocalisse 20?
E quello è l'ottavo re, capito? Dopo il millennio, cosa fa il diavolo? Lui guida il mondo a circondare la città dei santi, che adesso parleremo anche di quello. E quindi questo qua chi è? Questo qua è un ottavo re, è un ottavo anticristo. E chi è? Il diavolo in persona questa volta. Stavolta non lascia il lavoro, non lascia che esce qualche Apollyon di Apocalisse 9 a guidare i demoni. Si è stancato di usare imperatori romani e farsi adorare attraverso di loro, oppure con qualche statua religiosa col diavolo dentro.
Mm-hmm.
Vuole essere adorato direttamente, di persona. Quindi lui è l'ottavo, quindi rileggi l'ottavo adesso in Apocalisse 17.
Verso 11, Apocalisse 17. E la bestia che era e non è, e anch'essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione.
Capito, quindi la bestia è anch'essa un re, infatti l'ottavo. Però stavolta, a differenza degli altri sette che si passavano la staffetta, va bene, quindi la Grecia la passa a Roma, Roma lo passa all'altra testa che è l'anticristo, l'anticristo viene, va in perdizione al lago di fuoco e allora subentra il diavolo, va bene, e lui non passa più la staffetta, perché cosa succede al verso 10, Apocalisse 20?
Apocalisse 20, verso 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, verso 10.
Bene, abbiamo studiato Isaia 66, 24, dove vediamo che all'inferno non c'è nessuna anima vivente, solo carcasse e cadaveri che vengono tormentati, bruciati, cadaveri, morti. Quindi lì ci sono l'anticristo, il falso profeta, morti, stramorti, ultramorti.
Già da mille anni,
come monito se qualche altro angelo volesse ribellarsi e seguire i passi di Lucifero, monito. E allora lì viene buttato il diavolo e muore, distrutto. Infatti dice va in perdizione, si perde.
Mm-hmm.
Quando dice perdizione, come prende il passo di carta, lo bruci, non è rimasto niente, cenere, sì. Il vento è portato via, si è perso, perdizione. Cosa vuol dire? Che non c'è più un altro diavolo, un altro anticristo a cui passare la staffetta. Va bene, e possiamo dire grazie a Dio per
Amen.
Quello. Ragazzi,
sì, grazie a Dio.
Ci sarà veramente da lodare il Signore,
grazie, Gesù.
Da gridare e strillare. E questo è l'ottavo. Chi è l'ottavo? Il diavolo in persona. Dove va? In perdizione. Più specificatamente, il lago di fuoco.
Grazie, Gesù.
Ci siamo?
Amen, amen. Grazie Gesù.
Posso tirare il respiro?
Sì.
Avete altre domande?
Su questo no. No, va bene.
So che a volte
abbiamo capito.
Dovete perdonarmi, fratelli, è che insomma ogni tanto io mi prendo Roma per Toma, abbiate pazienza, però c'è Angela fedele che mi fa ripetere 10 volte.
No, ma per i fratelli nuovi dovranno riascoltare questa registrazione per capire meglio. La prima volta anche io ero un po' confusa, però poi si capisce.
Io ci ho messo solamente 49 anni per arrivare qua, quindi anche 48 e mezzo dovrebbero bastare, sto scherzando.
Perché devi collegare tante scritture da Apocalisse 20, Apocalisse 17, da Apocalisse 13, Daniele 7, devi mettere tutto insieme e fare proprio come un puzzle, per quello che devi studiare di nuovo finché hai l'immagine completa.
E per questo il Signore ci ha benedetto e mi ha fatto un corso biblico profetico che ti dà, diciamo, una maniglia su tutta la Bibbia. Le cose principali della Bibbia sono nel corso biblico. Amen. Non tanto il poveraccio predicatore che parla, ma le scritture, fratelli. Capito? Prestare attenzione alle scritture.
Amen. Grazie Gesù. Ascoltiamo il canto di Domenico Greco, Via da me, nemico della mia salvezza.
plasmami, riempimi Spirito Santo, con il tuo amore io ti invoco, Dio della pace, brucia ogni male nel cuore, guarisci ogni mia infermità, nel nome di Cristo Gesù, del sangue suo dato per noi, via. Il serpente perfido che inganna il mondo e gli eletti di Dio. Nel tuo nome si pieghi ogni cosa nei cieli, in terra e sottoterra. Gloria a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, in nome del Verbo di Dio fatto carne, salvezza di ognuno di noi che fino alla morte obbedì. Via da me, via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi, sotto la tua potente mano, Dio, tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, preme e fuga davanti al tuo nome, santo e terribile. Non avrò timore del male, se tu agisci in me con potenza. Armami della tua grazia contro le tenebre dei principati e delle potestà. Spezza ogni malvagità, sia libera la vita mia. Via, scaccia il veleno di chi seduce l'umanità. Via da me, via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi, sotto la tua potente mano, Dio, tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, treme e fuga davanti al tuo nome, santo e terribile. Eterno di tutte le cose, visibili ed invisibili, ti supplichiamo di liberarci da ogni insidia del male che attenta alla nostra anima. Sciogli ogni sua falsità, svanisca la sua tirannia. Oh Dio, rendimi incolume, salva il tuo servo, santificami.